Siamo sulla prima lettura delle letture di domenica, quindi ci fermeremo sugli Atti degli Apostoli e prima di leggerlo notate subito che siamo dai versetti 15 al 26 di Atti 1. Questo, siamo proprio all'inizio del libro degli Atti e l'episodio che leggiamo, è importante che ve lo dica prima così lo contestualizziamo subito, è proprio esattamente nel tempo liturgico che stiamo vivendo adesso, è tra l'ascensione e la Pentecoste. Ora, Pentecoste è al capitolo 2 degli Atti, quel famoso brano dove lo Spirito Santo discende, che leggeremo appunto a Pentecoste. Qui siamo al capitolo 1, quindi Gesù è già asceso al cielo, deve ancora discendere lo Spirito e siamo agli inizi degli inizi della Chiesa, anzi per certi versi neanche agli inizi, perché la Chiesa inizia con lo Spirito Santo, Atti 2, qui Atti 1. Quindi, appunto, vi dicevo, finiamo le nostre lezioni di quest'anno appunto pastorale, ripartendo dall'inizio. Che cosa succede dopo la risurrezione del Signore, dopo l'ascensione, prima ancora della discesa dello Spirito? Ecco, ora leggo il testo e poi lo riprendiamo. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120, e disse: fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo, per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi precipitandosi squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Achel Dama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: tu Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Allora, come vediamo, è un brano ricco di tante cose: l'elezione di Mattia, il fatto che Pietro prenda la parola per la prima volta. Io però mi vorrei fermare soprattutto su un punto, che è quello della memoria che viene fatta di Giuda e un po' il come viene fatta. Perché, visto che appunto questo è l'incontro conclusivo e quindi facciamo come un riassunto in generale del nostro fare lezio, perché è proprio importante, è un elemento fondamentale della nostra vita di cristiani, almeno per me è fondamentalissimo, che quando leggiamo la parola di Dio, ci accorgiamo della profonda corrispondenza tra la parola e la nostra vita. E se non scatta questa cosa rischia sempre di rimanere un discorso un po' esterno, ma se uno si accorge che la propria vita segue dei flussi, ha degli avvenimenti, ha delle gioie e dei dolori, che in qualche modo sono i flussi, gli avvenimenti, le gioie e i dolori della parola di Dio, ecco che uno appunto non fa, attenzione, non fa il collegamento, non istituisce un legame tra la parola di Dio e la sua vita, ma scopre che da sempre la propria vita, la sua vita, la vita della sua famiglia, la vita della sua comunità e la parola di Dio sono legate. Allora, per questo volevo fermarmi sulla vicenda di Giuda, perché questo ci permette di ricordarci una cosa molto importante della vita della Chiesa e anche della nostra. Perché avvenuta la resurrezione del Signore Gesù, e poiché la resurrezione di Gesù non è una fiaba, non è quel vissero tutti felici e contenti, certamente gli apostoli sono stati felici e il libro degli Atti degli Apostoli è un libro di grande gioia, perché il Signore è risorto, poi per il dono dello Spirito. Ma contemporaneamente questo tempo, che è un po' il nostro tempo pasquale, sarà per loro il tempo anche della rielaborazione, della comprensione dei traumi che erano avvenuti prima. Allora, i due traumi massimi sono ovviamente la morte in croce di Gesù, non solamente perché è morto, ma perché quella morte, noi ormai abbiamo un ricordo un po' pallido di questo, era la prova che questo qui fosse un bandito, un malfattore, un criminale, Gesù. E invece, come poter dire che quella morte invece è la morte che glorifica quell'uomo che è figlio di Dio? Quindi, primo grande trauma enorme che la Chiesa ha da attraversare. Se non l'avesse attraversato non saremmo qui. Il secondo non è da meno, ne parlavamo venerdì scorso, è la resurrezione. La resurrezione di Gesù è un trauma per certi versi peggiore. Una cosa che dico sempre, ma la ripeto perché su questo non ho paura di essere noioso: se Gesù risorto, se i racconti, i cosiddetti racconti di apparizione, quando gli apostoli incontrano Gesù che è risorto, fossero descritti così, e gli apostoli videro Gesù risorto e gli gettarono le braccia al collo dicendogli che bello, che sei vivo, siamo tanto contenti, sarebbe una stupida fiaba. Infatti, poiché non è una fiaba il Vangelo, ci si rende conto che nel Vangelo, quando gli apostoli, le donne incontrano Gesù risorto, la prima reazione è la paura, lo sgomento e non credere ai propri occhi, esattamente come capiterebbe a noi se un nostro parente che ci è molto caro, che sappiamo defunto, ce lo rivediamo vivo. Prima cosa che pensiamo è: sono impazzito. Ce l'ha messa la Chiesa, per elaborare anche il trauma della risurrezione. Sempre appunto per evitare la favoletta, se io vi dicessi attenzione, attenzione, fra pochi secondi il tetto crolla, se voi reagiste stando lì con un bel sorriso dicendo ma non importa, tanto ci pensa la provvidenza, questo vuol dire che ci stiamo raccontando una balla. Invece la verità è che voi tutti scappereste, io per primo, magari anche spintonandoci un po', per il panico. Questo è reale. Infatti il Vangelo, quando parla di questi avvenimenti, parla così. E poi c'è un altro trauma, che è quello che mi interessa adesso, che è stato il tradimento di Giuda. Noi lasciamo Giuda il giovedì santo con il boccone famoso di cui dice Giovanni, la notte, poi guida. E poi la cosa molto bella è che noi all'inizio, Atti 1, noi ritroviamo Giuda. Noi ritroviamo Pietro che ha voglia, e ragazzi, lo spirito deve ancora scendere, ma anche spirito ha voglia di tornare sulla questione, che è esattamente stato quello che noi facciamo fatica nella nostra vita con i nostri traumi. La cosa più facile quando è un trauma è far finta che non sia successo niente, mica tornarci sopra, la cosiddetta rielaborazione del lutto, per usare parole laiche. Perché è doloroso, cioè tu già sei stato male, ci torniamo anche sopra, però per star bene sì. E la forza del trauma è che appunto chi ha tradito Gesù, e Pietro lo dice, si percepisce il dolore. Egli infatti era stato uno del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Guardate, tanto sempre per mostrare il legame tra ciò che succede nel Vangelo e ciò che succede nella vita. Mi capita ogni tanto, soprattutto in confessionale, ma non c'è bisogno per questo del confessionale, di venire da me persone molto addolorate, perché hanno subito un'ingiustizia. Sono state truffate, gli hanno rubato dei soldi. Ma il dolore, in quei casi lì, è che mi vengono a dire: "Don Dario, a me è successa questa cosa qui, mi hanno truffato, mi hanno rovinato, mi hanno preso dei soldi, ma sa chi è stato? È stato mio fratello. Sa chi è stato? È stata mia madre." Per cui è ancora molto più peggio della cosa in sé per sé, perché è stato uno dei tuoi a rovinarlo. Non solo, ipotizziamo uno che venga con la faccia a peste, con la gamba rotta, e gli chiedo: "Ma cos'è successo? Mi hanno menato. Chi è stato? È stato mio fratello." Questo è amaro da ricordare, ma è ancora più amaro se nel frattempo tu hai menato tua sorella. E allora ricordare quello che tu hai subito di male, tra l'altro, tira fuori anche quello che hai fatto tu. Appunto, mi sto riferendo a Pietro. Pietro non è un'anima candida sul tema del tradimento, del rinnegamento, quindi fa una fatica tripla. Primo, perché è un male inferto a Gesù. Secondo, perché l'ha fatto un fratello. Terzo, perché in qualche modo lui è pure complice. Però lo fa. E questa è già una delle cose grandissime di Atti, scusate se mi ripeto, Atti 1, non Atti 26. Subito. Guardiamo in faccia come stanno le cose. Guardiamo in faccia. E ecco qui il secondo passaggio, bello, importante, per intuire un po' come funziona la nostra parola di Dio, il Nuovo Testamento, ma anche per noi. A che cosa si appella Pietro per cercare di trovare un senso, una ragione, una sapienza che gli dia la forza, il coraggio di parlare di fronte a 120 fratelli e dirla questa cosa qui? La scrittura, che per lui in quel caso è l'Antico Testamento. Quando dice, adesso lasciamo stare un po' la cosa un po' splatter di come muore Giuda secondo questa descrizione di Atti 1, quando a un certo punto dice: "Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide." Vedete, è la quarta riga. Che già uno qui dice: "Oddio mio, ma cosa mai ha detto Davide su Giuda poi?" Poi uno va un po' più avanti e si orienta un po' di più quando c'è scritto. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi. Ecco, fermiamoci un attimo, no? Qui notiamo appunto, questa qui è una cosa, un briciolo più culturale, però è veloce. Per i padri ebrei, per gli apostoli che condividevano la stessa mentalità, la stessa cultura, Davide, che è una figura leggendaria, tra le tante cose belle che ha fatto, secondo loro è l'autore del libro dei Salmi, che è il grande libro di preghiera degli ebrei, ma a dire la verità è anche il grande libro di preghiera nostro. Quindi si rifà un salmo, però non c'è la citazione. Qui c'è scritto: "La sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prende un altro." Se uno ha una Bibbia di Gerusalemme o similare, che è molto utile, vede la citazione, perché qui ci muoviamo su un campo su cui noi tutti, io per primo, siamo un po' ignoranti. Che diavolo di salmo è questo qui? Beh, è il Salmo 69, anzi c'è pure un versetto, Salmo 69, versetto 26. Allora, ecco, vedete, il bello della lezione è che se ha un attimo di tempo, non potremmo farla questa cosa ovviamente a messa, sennò tanto i bambini sono già uccisi. Andiamo a vedere questo Salmo 69 cosa dice, perché qui avremo subito una sorpresa negativa e una positiva. Quella negativa è che, come vedrete, il legame forse lascia un po' a desiderare. Quella positiva è un po' tutto il Salmo 69. Tra l'altro il Salmo 69 è abbastanza lungo, Io ve ne leggo solamente due porzioni, all'inizio e poi più o meno a metà verso la fine, dove c'è il punto che interessa a noi. Allora, Salmo 69, poi ciascuno se vuole, se ha un attimo di tempo, può andarsi a vedere con calma a caso. Prima parte, Salmo 69 dice: salva mio Dio, l'acqua mi giunge alla gola, affondo nel fango e non ho sostegno, sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge, sono sfinito dal gridare, riarsi sono le mie fauci, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato, lo dovrei restituire. Ecco che, iniziando a leggere questa parte qui, ci accorgiamo che non è che si parli molto di Giuda o molto esplicitamente di Giuda. Però qui c'è un uomo che soffre e si lamenta. E allora noi riprendiamo quella cosa saggia della tradizione della Chiesa che, io vedete, vi dicevo prima quanto è bello, quanto è importante scoprire che c'è un profondo legame tra la parola di Dio, ciò che avviene nella parola di Dio, nella Bibbia, e la nostra vita, ciò che avviene nella nostra vita. Non siamo noi a fare il collegamento, c'è un legame che c'è già, semmai lo vediamo, però quel legame ha un nome, si chiama Gesù. Infatti questa è la grande tradizione, che quando si leggono soprattutto alcuni salmi, dove magari si parla di un uomo sofferto e tribolato, magari ci ritroviamo noi, soprattutto se in quel momento siamo sofferti e tribolati, ma il primo è il Signore, è proprio Lui la cerniera, per cui la parola e la vita sono la stessa trama. Se si va avanti, diventa ancora più esplicito, e poi c'è questo benedetto versetto 26, che è quello appunto, secondo Pietro, che è la chiave di volta per capire che la vicenda di Giuda era in qualche modo predetta. Ve lo leggo dal versetto 19 in avanti, che dice, sempre Salmo 69, avvicinati a me, riscattami, salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso con passione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Viene immediatamente in mente il Getsemani, che pregò Pietro, Giacomo e Giovanni di pregare, di stare almeno un'ora con lui, l'anima mia è triste fino alla morte. Poi loro tre, Pietro compreso, si fecero un po' una dormita, però viene in mente questo. Poi sentite il versetto 22. Hanno messo nel mio cibo veleno, e quando avevo sete mi hanno dato aceto, ripeto perché ho letto male, hanno messo nel mio cibo veleno, e quando avevo sete mi hanno dato aceto. In due versetti noi abbiamo in qualche modo una raffigurazione della croce, avete presente l'episodio in cui viene con la spugna, viene dato aceto, ma anche l'ultima cena, che è il luogo del tradimento. E quando avevo sete mi hanno dato aceto, hanno messo nel mio cibo veleno, che ovviamente non è che a Gesù hanno dato l'arsenico, ma sappiamo che veleni circolavano durante l'ultima cena. La loro tavola sia per essi un laccio, un'insidia i loro banchetti. Si offuschi i loro occhi, non vedano, sfibra per sempre i loro fianchi. Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. Ed ecco qua il versetto incriminato che San Pietro cita. La loro casa sia desolata, senza abitanti la loro tenda. E qui dobbiamo anche vedere che molte volte nel Nuovo Testamento, quando si cita l'Antico, lo si cita anche con una traduzione diversa rispetto alla nostra, perché uno si smarrisce, perché qui c'è scritto la loro casa sia desolata, senza abitanti la loro tenda, mentre il versetto che cita Pietro, che è quello che abbiamo sul foglietto, è la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti e il suo incarico lo prenda un altro. Non è proprio la stessa cosa. Ma la ragione è che, appunto, Pietro non è che citi in modo scientifico, ma cita in modo spirituale. Cioè, leggendo questo salmo, ha in qualche modo rivisto tutta la vicenda del giusto, quindi di Gesù, i suoi nemici, alcune cose che fanno in qualche modo ricordare il Getsemani, l'ultima cena, addirittura la croce, e dentro questo contesto anche la figura del traditore. Allora, questo esercizio, vi dicevo una parola chiave prima, aiuta a rivedere quell'esempio, quella vicenda traumatica, insopportabile, dentro una sapienza che anche qui deve essere un attimo presa con attenzione. Quando sta scritto fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo, non è tanto il era necessario del tipo era già scritto così, perché sarebbe un determinismo che non serve a niente, ma era necessario perché, rileggendo nella scrittura questa vicenda appunto apparentemente traumatica e insopportabile, Pietro allarga lo sguardo e si rende conto, per esempio, torniamo all'esempio che facevamo prima, no? Tradito dal fratello, dalla sorella, dal padre, dalla madre, che da un lato è una cosa inconcepibile e dall'altro fa parte del mistero della vita, che molte volte soprattutto le persone vicine ti facciano soffrire. Il detto popolare amor di fratelli, amor di coltelli, ha una sua sapienza, ha una sua sapienza, perché per grazia di Dio normalmente il proprio marito, la propria moglie, il proprio fratello, la propria sorella, il proprio figlio, la propria figlia sono luoghi di pace, di rigenerazione e di conciliazione, ma molte volte proprio tra chi è vicino si scatenano queste cose qua tremende. E Pietro rilegge fino a, probabilmente, adesso qui non è esplicitato in questo testo, ma pensiamo quanto Pietro, parlando di Giuda e parlando anche severamente di Giuda, sentisse di parlare molto anche per se stesso. E quanto forse questo discorso su Giuda lo aiuta per fare il cammino più difficile, che è quello di perdonarsi. Il Signore l'aveva già perdonato, il capitolo 21 di Giovanni, mi ami tu più di costoro, ma che percorso ha voluto fare anche Pietro? Noi non abbiamo nel Nuovo Testamento, ce l'abbiamo appunto in capitolo 21 di Giovanni, ma un discorso esplicito di Pietro dove in qualche modo riattraversa il suo di tradimento, però in qualche modo qui trapela. E questo appunto è un testo importante che poi rimanda alla nostra vita e alla nostra capacità nella preghiera, nella lettura, appunto, di vedere questo legame tra vita e parola, come il tema della sofferenza del giusto, che poi appunto dilaga in questo salmo. Poi viene citato anche un altro salmo, salmo 109, si può fare lo stesso lavoro. Perché uno sguardo ingenuo potrebbe dire, ma se uno è buono, se uno è bravo, se uno si comporta bene, tutto andrà bene. Ma uno sguardo più sapiente, che prende anche dalla parola, sa che molte volte è proprio l'essere buoni, l'essere bravi, che ha la capacità di attirare il male, per esempio per la dinamica dell'invidia. Allora, tornando sulla figura di Gesù, non è che fosse già scritto in modo appunto matematico che Gesù doveva morire, ma fa parte della sapienza della vita, della sapienza della parola, che un uomo quando si comporta bene fino all'eroismo rischia tantissimo, dentro la tradizione cristiana ma anche fuori. Gandhi, per citare uno non cristiano, sicuramente persona eccezionale, poi l'hanno ammazzato. Perché le dinamiche tremende, per esempio, dell'invidia, no? Per cui qualunque cosa bella che vedi fuori di te può essere per te o occasione di lode. Se vedi una persona molto bella, se vedi una persona molto saggia, se vedi una persona molto intelligente, se vedi una persona molto equilibrata, se vedi una persona molto pulita. Oppure attraverso la tremenda dinamica dell'invidia, un'occasione per stare il male, perché se lui, il fatto che lui sia intelligente mette in luce il fatto che io sono stupido, il fatto che lui sia bello mette in luce che io sia brutto, il fatto che lui sappia tante cose, che io sono ignorante, e a un certo punto questa oscurità può diventare tale che tu speri che quell'altro sparisca. E così, se togliamo la luce, non vedo le mie tenebre, che è esattamente il cammino opposto che invece sta facendo Pietro qua, no? Che dice, sì, c'è stata una tenebra, guardiamola, riconosciamola, è anche mia. Quindi, adesso ci diamo un po' di preghiera silenziosa, come siamo abituati a fare. Io sono rimasto solamente su un pezzettino, poi in realtà funziona un po' tutto così, anche poi non sono entrato nell'episodio delle lezioni di Mattia, ma c'è sempre appunto questo sguardo sapiente, questo confidare nello spirito, questo rileggere nella parola. Quindi ci diamo un po' di tempo per rileggere la parola e anche la nostra vita, magari partendo da questa provocazione, che potrebbe essere quali sono i traumi, no, delle fatiche della nostra vita che noi facciamo fatica a raccontare, ma non agli altri, a noi stessi. E che invece in questo spirito forse è possibile. E poi, come sempre, lo spirito guida ciascuno di noi a pregare dove e come per lui è più importante.